stazione del testo comune con quello presentato lo scorso anno dal governo Mario Draghi, che però, lo ricorderete, non venne approvato a causa della caduta dell'esecutivo. Parlano di riforma storica, ovviamente, gli esponenti del governo meloniano, ne parla in questi termini il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, la stessa Meloni se ne dice entusiasta. Molti sono, insomma, la riforma da tempo è stata smontata anche da docenti universitari, referenti, insomma, che si occupano di finanza. È importante. I punti all'attenzione, che poniamo alla vostra attenzione, sono la riduzione progressiva dell'IRPEF, perché la delega prevede la revisione graduale delle aliquote IRPEF, che diventeranno 3. Nella prospettiva di una transizione verso l'aliquota unica, quindi verso una flat tax, attraverso il riordino delle deduzioni della base imponibile, quindi degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto della loro finalità. Poi ci sarà una ridefinizione dei presupposti dell'imposta per renderli più aderenti alla normatività dell'Unione Europea, con una revisione dell'IVA. Quindi si dispone di rivedere norme che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando quelle per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione Europea. Dunque verrà razionalizzato anche il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri UE, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per i beni e servizi similari. Poi c'è il superamento dell'IRAP. La delega indica di procedere al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovraimposta. Per i redditi dai lavori autonomi, il testo approvato prevede una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi, e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, e con ulteriori, insomma, come dire, misure che poi vi leggeremo andando ad approfondire il tema degli approfondimenti delle pagine interne. E sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, al centro pagina il Corriere riporta i droni marini sulla Russia, Kiev che dice colpita nave militare, attacco ucraino con i droni della base militare russa di Novorossiysk sul Mar Nero, abbiamo affondato la Onelgorsky Gorniak, dicono gli ucraini, un colpo sferrato nella notte che ha violato quello che i russi consideravano un porto sicuro, la nave d'assalto, un mezzo anfibio, si sarebbe appoggiata su un fianco e sarebbe stata poi trainata in secca prima di colare a picco, l'attacco scatenato con diversi droni marittimi senza pilota e caricati con 400 kg di tritolo avrebbe colpito anche il terminale del Caspian Pipeline Consortium, infrastruttura strategica per le forniture di greggio in Europa. Parliamo di Navalny, condannato nuovamente, viene ritratto sul Corriere della Sera in un collegamento video dalla colonia penale di Melekovo, altri 19 anni in cella, Stati Uniti e Unione Europea, processo ingiusto, altri 19 anni di carcere e pietra tombale sulla scena politica russa per l'oppositore di Putin, Alexei Navalny, processato per estremismo, sconterà la pena in una colonia penale di massima sicurezza, le proteste di Stati Uniti e Unione Europea. Ancora si parla dei dati accumulati per costruire, scrive il Corriere della Sera, i dossier segreti su cui indaga il COPASIR, parliamo appunto di una indagine portata avanti dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, che si concentra su quanto avvenuto, cioè, lo ricorderete, appunto si parla di un sottufficiale della Guardia di Finanza che stava raccogliendo informazioni, facendo degli accessi abusivi alle informazioni riservate dell'antimafia, fatti appunto da questo luogotenente della Guardia di Finanza, che ipotizza servissero per costruire dossier sui politici. E poi ancora, sempre di spalla, Milano rientra l'allarme, il ciclone Circe si allontana, gli oceani a 21 gradi, previsioni smentite, il ciclone Circe ha sfiorato l'Italia del Nord e non ha portato quegli eventi estremi tanto temuti, solo un po' di pioggia, intanto gli oceani sono sempre più caldi. Poi c'è un editoriale di Paolo Mieli che parla di opposizioni indecise a tutto, questa è la prima pagina del Corriere. Andiamo avanti con la prima pagina di Domani, che apre con la guerra al reddito di cittadinanza e al salario minimo. Così Meloni ha abbandonato il Sud. A settembre la legge di bilancio con cui il governo dovrà finanziare le misure della sua campagna elettorale, la copertura è a rischio e la premier ha già tradito lo storico bacino di voti garantito dal meridione alla destra. Il governo sta per andare in vacanza, scrivono Malagutti, Merlo e Taddei in prima pagina di Domani. Gran parte dei problemi da affrontare sono stati rinviati a settembre, ma settembre sarà anche il mese in cui la maggioranza dovrà iniziare a lavorare sulla legge di bilancio. L'impennata del costo del debito pesa sempre di più sui conti pubblici e sarà difficile finanziare tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Intanto, cancellando il reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni ha già tradito il Sud, storico bacino di voti di Fratelli d'Italia, ma la svolta nordista rischia di naufragare senza misure che soddisfino fino i desideri di imprese e partita IVA. Parla Domani sulla sua prima pagina del terzo polo in crisi che perde iscritti e finanziamenti, la grande fuga da Calenda e Renzi, titola questo articolo a firma di Ian Naccone con una foto di Calenda e Renzi, insomma ripresa evidentemente scattata ai bei tempi andati. Azione ha dimezzato gli introiti dalle tessere, Italia Vita è al peggior risultato della sua fondazione con un calo del 38%. E poi ancora di spalla, servono nuove politiche, il coraggio di ripensare l'ambiente a sinistra con una come dire, lettura della crisi climatica che ha raggiunto dimensioni esplosive e sono parole fra gli altri di Sergio Mattarella, scrive Felice sulla prima pagina di Domani. Questo è anche quello che ci dice la scienza da anni, così come sappiamo che l'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti per la sua geografia, la densità abitativa, i decenni di cementificazione sconsiderata. Eppure fin qui la destra ha preferito voltarsi dall'altra parte, ha addirittura cavalcato il negazionismo climatico, come testimoniano le dichiarazioni di diversi suoi leader, forse sperando di ricavarne un dividendo elettorale. Ancora a metà luglio Giorgia Meloni attaccava frontalmente gli ambientalisti tacciati di fanatismo ultraecologista e preferiva parlare di maltempo più che di crisi climatica. Infine, sempre sulla prima pagina di Domani, una nuova strategia. Cocco parla dell'Europa per cui non sarà facile mollare la Cina, parla dell'Unione Europea che è pronta a rafforzare i suoi meccanismi di protezione seguendo le indicazioni della Commissione, secondo cui la Cina non è più solo un partner ma è anche un rivale sistemico, una minaccia per la sicurezza delle nostre società ed economie. A schiacciare sull'acceleratore del de-risking, ovvero la riduzione dei legami percepiti come pericolosi, sono sopraggiunte nelle ultime settimane la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su una strategia di sicurezza economica europea e la strategia sulla Cina varata da Berlino. E poi ancora in taglio basso c'è un articolo, un'analisi a firma di Andrea Casadio che poi viene ripresa a pagina 11, i pregiudizi profondi che ci portano a colpevolizzare le vittime di stupro. E poi un altro articolo a firma di Alessandro Della Sant'Unione, avere una intelligenza artificiale come capo sarà meglio di un dirigente vivo. Questa è la prima pagina di Domani.
Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant.
Allora, e partiamo invece con la prima pagina della Stampa. che naturalmente, insomma, come titolo principale, anche la stampa, insomma, si dedica alla riforma del sistema fiscale, quindi tasse via la riforma che divide. Questo perché? Perché Meloni, appunto, come diceva, insomma, anche la compagnia due secondi fa, la reputa una svolta epocale. Invece qualcun altro, insomma, ovviamente all'opposizione, altrimenti non si chiamerebbe tale, dice che è una riforma sostanzialmente iniqua. Poi ovviamente, vabbè, adesso andiamo un po' ad approfondire il tutto. Quindi, appunto, prima notizia sulla, insomma, appunto, sulla questione fiscale. Poi insomma, naturalmente anche la stampa in prima pagina riporta la notizia di Alexei Navalny, che appunto è stato condannato ad altri anni di carcere, questo, nello specifico 19. E appunto la sentenza è stata letta in un'aula allestita dentro la prigione, con presenti solo imputati, giudici, avvocati, poliziotti con i mitra e i passamontagna neri sui volti, insomma, come se appunto questi dettagli, pure il Corriere ce l'aveva, insomma, questi dettagli un po' della, che vabbè, che non si capisce bene che senso abbiano. Poi una notizia sul Niger: se l'anticolonialismo è in mano ai militari, che è, insomma, un approfondimento di Domenico Quirico, che come presentazione, diciamo, ci dice: in fondo a tutto c'è la questione della delusione, chissà che vorrà dire. Un buon pubblicitario vi spiega che non bisogna mai gonfiare a dismisura le qualità reali di un prodotto, perché promettendo aumenta il rischio di deludere l'acquirente. Ora, io capisco che è interessante fare giornalismo di un certo tipo, però sinceramente qua si parla, voglio dire, come sempre, di vite umane, quindi, insomma, non lo so se fare un parallelo, cioè se fare una, insomma, una specie di similitudine con la, col, insomma, col, con quei metodi pubblicitari possa funzionare. Boh, secondo me c'è davvero poca retorica da fare in questi casi, però va bene. Poi c'è un'altra notizia che invece riguarda Hiroshima e l'incubo bomba Oppenheimer, perché a breve, insomma, sicuramente uscirà un film, appunto, su questa figura. E naturalmente, insomma, non è che sia proprio qualcosa di neutro, anzi tutt'altro, naturalmente. E quindi anche, insomma, qui si apre un po' la questione della insomma, della rappresentazione della storia, della rappresentazione anche di una certa storia in questo caso. Poi peraltro domani sarà pure un altro triste anniversario, come ce l'abbiamo avuto, diciamo, in questo paese, il 2 agosto, il 6 agosto, insomma, è altrettanto un triste anniversario, vabbè, forse in quel caso addirittura ancora più agghiacciante. E quindi, appunto, qui si parla poi in realtà sostanzialmente del fatto che questo film ancora non è diciamo programmato nei cinema giapponesi, ma, insomma, veramente ci sembra insomma, non lo so, ci sembra il minimo. Poi invece sulla spalla sinistra, fatta la legge mancano i soldi, è un approfondimento di Stefano Lepri, che naturalmente parla, appunto, della svolta, insomma, della legge della riforma fiscale, quindi di questa svolta epocale, tra parentesi, del fisco, come la chiamano le voci della maggioranza. Tra un paio d'anni difficilmente qualcuno si ricorderà, o se non altro ne faranno scarso conto quei tre quarti circa dei contribuenti, lavoratori, dipendenti e pensionati, sui quali ricade la parte stragrande del carico tributario. Certo, parecchie intenzioni sono buone. Il viceministro Maurizio Leo, promettendo di semplificare le norme, che poi dietro a questa promessa di semplificare le norme, comunque, chissà, perché, insomma, come dire, è sempre un qualcosa che viene paventato un po' da tutti i governi, insomma, che vogliono un minimo riformare, che o almeno che dicono di voler riformare insomma dei sistemi o dei funzionamenti o dei meccanismi, dicono sempre che sono troppo complessi e quindi li faciliteranno, e pare che sulle persone faccia effettivamente una buona presa, però poi insomma può non essere proprio così, diciamo. Quindi, promettendo di semplificare le norme, fa sperare che le istruzioni alla dichiarazione dei redditi non rivaleggeranno più in lunghezza con un torrenziale romanzo come Guerra e Pace, usualmente stampato in due tomi. Quindi pure qui oggi fanno proprio ironia con queste similitudini tra il letterario e il pubblicitario, che veramente, vabbè, facciamo che forse gli approfondimenti per oggi li saltiamo, come salteremo quello di Mattia Feltri, la pozione magica, perché parla di immigrazione clandestina, come la definisce sempre, insomma, la stampa, che a noi non è che ci piace proprio tanto. Poi altra notizia, veramente forse pure questa poco interessante, insomma, Arianna Meloni, che pare essere la sorella della Presidente del Consiglio, è stata, insomma, acquerelato un qualcuno perché hanno fatto una vignetta su di lei, e a meno che non sia una vignetta fortemente sessista, non ce ne frega niente. Poi l'inchiesta sui dossier, il mercato dei ricatti Crosetto, quasi una P2. Qui si parla invece diciamo del, insomma, alcuni giornali di destra, ma magari vi leggiamo qualche altra prima pagina, insomma, la chiamano buffonata del dossierato, insomma, fanno un po' di, insomma, di ironia su questo. Dopodiché, evidentemente, se insomma, la questione è che, appunto, Crosetto e altre figure di governo, sono della maggioranza di governo, insomma sono state poi a quanto pare indagate dalla, insomma, dalla DDA per sostanzialmente, insomma, collusioni di vario tipo con insomma quella che viene chiamata malavita organizzata. Poi insomma magari lo potremmo andare anche a vedere dopo. Poi come vanno tutelate le indagini, la privacy, che insomma si collega al discorso che abbiamo fatto adesso. La vicenda dei presunti dossieraggi che potrebbero essere stati realizzati da personale di polizia giudiziaria solleva questioni importanti dal punto di vista delle garanzie democratiche. Ovviamente, vabbè, nel senso qua, ovviamente pure quando si parla di insomma personaggi pubblici o banalmente di insomma figure politiche, insomma, loro poi tirano fuori magari, no, la cosa di la questione della propria, insomma, privacy e del fatto che in uno stato democratico la privacy è un diritto, dopodiché, insomma, ecco, siete personaggi addirittura del governo, forse qualcosa in più, se ce lo fate sapere è meglio. Poi invece le due fotonotizie, Italia al PNRR, colpiti pendolari e alta velocità, e infatti qui insomma c'è questa foto che ritrae due treni. E invece l'altra fotonotizia è mari bollenti, gli oceani mai così caldi, a luglio 2020 96 gradi, e insomma anche questo, insomma, ce l'ha anticipato pure poco fa la compagna. E allora, quanto alla prima pagina della Stampa, siamo più o meno, l'abbiamo insomma esaurita, invece possiamo passare alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che appunto insomma come fotonotizia diciamo che insomma pure qui oggi si va proprio sull'ironia, insomma c'è un'immagine che raffigura appunto un gabinetto con dentro una scheda elettorale, come se ancora queste immagini potessero essere ancora divertenti. Quindi vogliono nasconderci gli impresentabili in lista, l'antimafia Colosimo, basta elenchi di inquisiti, e appunto questa era un po' la questione di cui parlavamo prima. Quindi Colosimo disarma l'antimafia, basta lista degli impresentabili. Segnalare agli elettori i cittadini impresentabili, i candidati impresentabili, indagati o condannati, è antimafia davanti spettacolo, dice Chiara Colosimo, che è appunto insomma la presidente della commissione parlamentare antimafia da poco tempo a questa parte, ed appartiene al, insomma, al partito di Fratelli d'Italia, e poi è vicinissima alla famiglia di Giorgia Meloni, ce lo fa sapere il Fatto Quotidiano, ma diciamo che non è che ci stupisce molto, né tutto sommato ci interessa tanto, voglio dire, stanno sempre dalla stessa parte. Poi un virgolettato di appunto Colosimo: il tempo delle liste di proscrizione degli impresentabili è terminato, basta con lo show e la cogna tardiva delle segnalazioni di candidati indegni, e invece avvio di un lavoro di indagine sulla strage di Via D'Amelio, quella in cui è morto Paolo Borsellino con la sua scorta. Qua è pure, insomma, si parla sicuramente anche della famosa commissione d'inchiesta, insomma, di cui si è parlato, di cui i compagni e le compagne hanno parlato tantissimo mercoledì, che è stato appunto il 2 agosto, perché si è riaperta anche un po', cioè, si è riaperta, stanno tentando di riaprire pure questa questione qui. Appunto il governo ha creato questa gigantesca commissione d'inchiesta, in realtà gigantesca anche a livello di tempo che copre, diciamo di arco temporale che copre, perché appunto loro pensano di poter uniformare, insomma di associare, di mettere tutte sotto uno stesso cappello le loro dicono stragi, in certi casi lo sono state senza ombra di dubbio, come quella di Bologna, dal 1953 al 1992, diciamo che ne sono successe di cose, ne sono successe anche di insomma varie matrici, vari colori, insomma voglio dire, non è chiaro che è ridicolo tutto ciò, e probabilmente appunto la Colosimo fa riferimento, anzi Colosimo fa riferimento proprio anche a questo, insomma a questa cosa.
Ricordiamo che quando la Colosimo è stata poi eletta ci sono state molte, come dire, critiche da parte delle associazioni antimafia per i suoi legami con Ciavardini, di cui avevamo parlato anche. Sì, e quindi questo per dire, insomma, da dove viene lei e che tipo di frequentazioni aveva, insomma.
Frequentazioni molto, come dire, sicuramente pulite, tra virgolette, appunto dal punto di vista anche loro, ecco, mettiamola così, dal punto di vista delle persone corrette. Comunque, allora, continuiamo. Allora, poi vabbè, il Fatto Quotidiano sulla parte, diciamo, sulla spalla sinistra ha tutta una lunga serie di notizie che sono appunto per dire inchiesta a Perugia, Crosetto e due soci attenzionati all'antimafia, anche questo magari ce lo andiamo a vedere tra poco, insomma, nell'approfondimento successivo. Poi terzo polo storico, Renzi e Calenda, un anno di comiche compreso l'addio, qui appunto si parla sempre della questione che avete sentito anche poco fa dalla stampa. Poi l'ubiquo avvocato Cagliazza, che sembra essere illegale appunto di Matteo Renzi, va a Leonardo come controllore. Leonardo immaginiamo sia ovviamente la insomma, ah, scusate, forse c'è una telefonata, non va in onda, ok. Poi i giornalisti esteri, appunto, vabbè, Arianna Meloni contro la satira, scandalo taciuto, addirittura scandalo, quindi poi boh, chissà cosa sarà successo. E poi in fondo a tutto questo, perché insomma anche di cose non ne stanno accadendo, insomma ne stanno accadendo e come, a quanto pare, nel nostro paese, diciamo così, insomma, nel nostro territorio, però il Fatto Quotidiano ci tiene anche a mettere in prima pagina Fantozzi e Fracchia nel ristorante più caro del mondo. Boh, ditemi voi se, un po' come i trapper dell'altro giorno, insomma, se sono notizie da prima pagina. Comunque andiamo in taglio alto e vediamo invece una notizia forse che invece è importante leggere. Ponte di Messina, mani libere a Salvini su assunti e stipendi. Poi l'editoriale di Marco Travaglio, proprio lo saltiamo allegramente. Poi bugie nell'ordinanza sul Covid, De Luca indagato dalla Corte dei Conti per le card vaccinali, mentì per dolo di protervia. Quindi allora questo ancora non l'abbiamo approfondito, però molto probabilmente insomma è una delle tante questioni che stanno uscendo riguardo la gestione della pandemia, poi insomma potremmo pensare di vederlo. E poi invece un'ultima cosa che ovviamente non leggeremo, che però vi vogliamo segnalare perché ci sembra veramente impossibile leggerlo su una prima pagina di un quotidiano nazionale, ovvero la presentazione, diciamo così, di un editoriale che poi sarà all'interno di un approfondimento che sarà all'interno del giornale, che insomma recita: scrittori e bordelli, le muse puttane di Gogol, Tolstoi, Moravia e gli altri. Cioè sinceramente insomma veramente ci fa abbastanza schifo come è definita questa cosa qua. E, ok, per il momento dalle prime pagine dei quotidiani che abbiamo in studio, diciamo,
no,
che
c'è il manifesto, ma mettiamo un po' di musica prima.
Ah, perfetto, no, come non detto, scusate, quindi qualche secondo di musica e ci risentiamo a breve.
Allora, ripartiamo quando sono le 9:36 con la prima pagina del manifesto, che apre con Polizia di frontiera, con il ritratto dei capi di Stato Maggiore dei paesi aderenti alla SEDAO riuniti ad Abuja in Nigeria per valutare e pianificare l'intervento militare in Niger. Ieri, lo sapete, è saltato l'incontro tra golpisti e delegati dei paesi africani. La giunta ha rotto i rapporti anche con Francia, Nigeria, Togo e Stati Uniti. Quindi dunque viene chiuso qualsiasi dialogo diplomatico. Nella giornata di venerdì, lo ricorderete, insomma, la delegazione dell'ECOWAS, della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, arrivata nel paese per incontrare l'autoproclamato leader Abdurrahman Chari e il presidente destituito Mohamed Bazoum, è tornata a casa senza nemmeno aver svolto questo incontro, mentre insomma coloro che occupano adesso il paese, dove ieri si sono svolte altre manifestazioni a sostegno del colpo di Stato, hanno annunciato di aver interrotto tutti i rapporti diplomatici con Francia, Nigeria, Togo e Stati Uniti. Scrive il manifesto: sta per scadere l'ultimatum lanciato ai militari al potere in Niger dal blocco regionale della SEDEAO, mandato avanti da Europa e USA a protezione dei loro interessi. Aria di guerra nel Sahel. E poi un commento a firma di Marco Boccitto: la nostra Africa, armi e muri, aiutiamoci a casa loro. Sulle disgrazie dell'Africa postcoloniale scrive Boccitto: al tempo della guerra fredda la vox populi del continente amaramente concludeva che non c'era molto da fare. Quando due elefanti combattono, l'erba sottostante soffre. Ora che il numero degli elefanti si è moltiplicato a dismisura e la lotta per accaparrarsi più territori di influenza si è fatta, se possibile, più spasmodica, la condizione di chi sta sotto, la stragrande maggioranza delle giovani popolazioni africane, non è cambiata, se non in termini di connessione con il resto del mondo. E questa sensazione di calpestio che si rinnova, la percezione del perdurante maleficio costituito dalle enormi ricchezze minerarie di cui l'Africa dispone e di cui pochissimi beneficiano, ad alimentare il consenso locale per ciò che meccanicamente definiamo colpo di Stato. Ancora, sempre dalla prima pagina del manifesto, in taglio alto, delega fiscale, promesse e conflitti, ok alla Camera, Meloni una riforma storica per opposizioni e CGIL, un salto indietro di 50 anni, lo vedremo poi leggendo gli approfondimenti interni. Approvato alla Camera la delega fiscale con, lo dicevamo prima, 184 voti favorevoli, compresi quelli di Italia Viva e 85 contrari. Il governo e la maggioranza hanno ora 2 anni per approvare i decreti e portare alla luce un provvedimento che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito storico, chiaro e organico. Di parere diametralmente opposto sono state le opposizioni, secondo le quali il testo contiene promesse mirabolanti e patacche che non porteranno il taglio delle tasse. Il progetto della flat tax, l'annuncio di nuovi concordati che si aggiungono ai 12 condoni già approvati, gli sconti e le nuove iniquità proietteranno per la CGIL il paese indietro di mezzo secolo. Il vice ministro all'economia Leo ha evocato le riforme di Vanoni e Visentin. Poi ancora, sempre dalla prima pagina del manifesto, in taglio basso, parliamo di persone respinte e picchiate nell'inferno di Ventimiglia, trattamenti disumani, famiglie separate, irregolarità e violazioni di diritti. Cosa succede ai migranti nel fazzoletto di terra tra Italia e Francia? Lo racconta il report di Medici Senza Frontiere. Castellano: condividono rifugi improvvisati con animali selvatici e ratti esposti al meteo e alla vita di strada. Ancora i disertori. Comunque notiamo appunto lo spostamento, cioè non lo spostamento, ma comunque l'interesse da parte del manifesto, più che riportare le voci di chi appunto insomma è solidale e non per lavoro ai confini con la Francia, o delle stesse persone che lì vengono appunto respinte e picchiate, così come nelle campagne italiane c'è sempre di più questa necessità di appellarsi al report di grandi ONG in Italia, che va bene, però insomma magari ascoltare e avere le informazioni, come dire, come fonti, chi appunto i soggetti, diciamo, dell'articolo respinti e picchiati, appunto chi vive sui propri corpi pratiche di respingimento, di violenza e di sopraffazione, forse appunto da un quotidiano come il manifesto ce lo aspetteremmo. Ancora, guerra in Ucraina, i disertori si sparano alle gambe tra di loro, sono russi e ucraini inseguiti dall'FSB o dalla leva obbligatoria, si nascondono in cantina a Tbilisi, si tappano in casa a Kharkiv, fungono per i boschi in Moldavia, sono ormai decine di migliaia renitenti alla guerra in Ucraina e per evitare il fronte a volte si sparano alle gambe l'uno con l'altro. Ancora, Parliamo di export militare, vendere più armi, la nuova legge arriva da lontano, è proprio di alcuni giorni fa, due giorni fa, la notizia che il Parlamento discuterà il disegno di legge del governo che riforma la storica legge 185 del 1990 sulle modalità dell'export militare italiane. A scrivere questo articolo è Francesco Vignarca della rete Disarmo, che dice, che scrive appunto: e noi organizzazioni della società civile lo contrasteremo. L'obiettivo è chiaro: un ulteriore sostegno all'industria militare. Ancora di spalla, governo, taxi, nuove licenze ma non troppo, nessuna rivoluzione sui taxi e le licenze. Il decreto che arriva lunedì in Consiglio dei Ministri parla di nuove posizioni ma temporaneo, appannaggio di chi già opera sui mercati. E poi parliamo della delle rovine romane saltate in padella, firma di Valentina Porcheddu, che scrive: nell'antica location San Giuliano, Lollobrigida a Pompei parliamo, e Piantedosi presentano il ghiotto logo per la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo quanto sulla prima pagina del manifesto. Non so se ci sono altre prime pagine da commentare, o altrimenti ci prendiamo qualche minuto di musica e poi torniamo in voce con gli approfondimenti interni.
Allora, in realtà forse un paio le leggiamo al volo, così poi appunto ci dedichiamo poi al, diciamo, agli interni. Allora, va bene, insomma, Libero il giornale, diciamo, per dire, insomma, Libero si concentra tanto sul fatto che Giletti è stato indagato, evidentemente, boh, chissà, gli interessa particolarmente. Poi invece il giornale, vabbè, insomma, titola: tasse, voli e taxi, ecco cosa cambia. Si vede appunto pure qui la parte più importante, la notizia più principale è dedicata a questo. La Verità appunto titola: la grande buffonata dei dossieraggi, insomma, forse perché si sentono, non so, sentono i loro governanti vicini, insomma, quasi come si dice, perseguitati. Poi invece il Domani: guerra reddito al salario minimo, così Meloni ha abbandonato il Sud. E poi invece l'altra notizia, che solitamente appunto sulla pagina del Domani ce ne sono due: la grande fuga da Calenda e Renzi, insomma, qui c'era un po' questa dinamica tra loro. Che poi il Messaggero anche titola: taxi aerei, piano del governo, quindi insomma è tutto appunto incentrato anche su insomma su questa cosa qui. E poi il Messaggero, a parte questo, dedica la fotonotizia alle DJ donne, vabbè. Poi è più o meno questo, tanto bene o male, poi in realtà sono abbastanza, sembrerebbero abbastanza simili, insomma, queste prime pagine più o meno appunto sono, insomma, approfondiscono gli stessi, insomma, le stesse questioni. Ok, a posto, allora niente. Qualche minuto di musica e a tra pochissimo, quando sono le 9.44, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa.
Fuck this one up. till the cup is won up.
Make you feel real glad.
Concern was making a million, being the illest hustler that the world ever seen. He used to fuck movie stars and sniff coke in his dreams. A corrupted young mind at the age of 13. Nigga never had a father and his mom was a fiend. She put the pipe down, but for every year she was sober. Her son's heart simultaneously grew colder. He started hanging out, selling bags in the projects, checking the young chicks, looking for hit and run prospects. He was fascinated by material objects, but he understood money never bought respect. He built a reputation cause he could hustle and steal, but got locked once and didn't hesitate to squeal. So criminals he chilled with didn't think he was real. You see, me and niggas like this have never been equal. I don't project my insecurities on other people. He fiended for props like addicts with pipes and needles, and so he felt he had to prove to everyone he was evil. A feeble-minded young man with infinite potential, the product of a ghetto-bred capitalistic mental. Coincidentally, dropped out of school to sell weed, dancing with the devil smoked until his eyes would bleed. But he was sick of selling trees and gave in to his greed. Everyone trying to be trife, never faced the consequences. You probably only did a month for minor offenses. Ask a nigga doing life if he had another chance. But then again, there's always the wicked that knew in advance. Dance forever with the devil on a cold cell block.
Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, siete sempre su queste frequenze quando sono le 9.54. Se volete chiamare per commentare in diretta con noi, il numero è lo 06 49 17 50. Dopo la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani, dedichiamo questa ora che ci divide poi dagli approfondimenti redazionali a gli approfondimenti interni invece delle principali notizie. Una delle notizie riportate come principale su tutti i quotidiani questa mattina, quella della delega fiscale. Il manifesto la commenta con la firma di Roberto Ciccarelli in questo modo, con il titolo "Fisco cambierà volto tra promesse epocali e un salto a 50 anni fa". Approvata la delega fiscale, tra due anni dovrebbe vedere la luce polemiche sulla flat tax, concordati gli sconti e le nuove iniquità. Per capire il segno politico della delega fiscale al governo Meloni, scrive Ciccarelli, diventata legge ieri alla Camera con 184 voti favorevoli, compresi quelli di Italia Viva, e 85 contrari, ricordiamo cosa ha detto il 18 maggio scorso in audizione alla Commissione Finanze della Camera Giacomo Ricotti, responsabile del servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia. Già allora si ragionava sul provvedimento fiscale più simbolico contenuto nella delega, oggi composta da 23 articoli distribuiti in 5 titoli, che terrà impegnati il governo e il Parlamento per i prossimi due anni, dato che dovranno essere emanati specifici decreti legislativi. Parliamo della flat tax, la dichiarazione di guerra leghista allo sbrindellato sistema fiscale italiano, che ha incontrato più di qualche perplessità nei partner di governo come Fratelli d'Italia. La Banca d'Italia ha segnalato che un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica, che l'estensione dei regimi sostitutivi potrebbe ridurre l'equità del sistema. E poi poneva anche il problema delle coperture: non è chiaro né quali incentivi fiscali saranno oggetto della razionalizzazione, né quindi l'entità delle risorse che potranno essere recuperate. La flat tax non sarà introdotta in un colpo solo, ma ci si arriverà in diversi passaggi alla fine della legislatura. Per ora l'idea è ridurre a 3 le attuali 4 aliquote IRPEF, che però saranno difficilmente completamente cancellabili. Il vice ministro all'economia Maurizio Leo ieri ha cercato di declinare un'unità fiscale dei contrari in cui l'aliquota unica della flat tax coesiste con il suo opposto. Vogliamo addolcire la curva delle aliquote per poi andare verso la flat tax, ma senza abbandonare la logica della progressività che si può ottenere anche attraverso il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni, ha detto. Sta di fatto che si vorrebbe introdurre una flat tax senza però al momento soffermarsi né sull'aliquota né sulle detrazioni per garantire la progressività o su quanto costerebbe l'operazione. Il dispositivo approvato ha un sapore di delega in bianco. Il vice ministro Leo ha sostenuto di ispirarsi alle riforme firmate negli anni 50 e 70 da Ezio Vanoni e Bruno Visentin, ambizioni intellettuali giustificate dalla volontà di potenza di cambiare volto al sistema tributario. Il senso del paragone risulta però stravagante, per cui ora si osserva un discreto tentativo di frammentare e corporativizzazione, scusate, del sistema tributario. Una disparità di trattamento a parità di reddito tra lavoratori autonomi e dipendenti. Le imprese, rendite finanziarie e immobiliari sarebbero tassate meno di lavoratori e pensionati e tenute fuori dal vincolo della progressività. È stato recepito un ordine del giorno dei 5 Stelle sulla tassazione delle multinazionali, ma non c'è traccia di imposte sui grandi patrimoni e sugli extraprofitti. Così il governo, in 3 passaggi parlamentari e in poco più di 3 mesi, ha compilato un trattato di metafisica fiscale che contiene tra l'altro promesse sullo sconto su straordinari, premi di produttività e tredicesime e forse una scommessa su 3-4 miliardi per tagliare l'IRPEF, difficili da trovare con l'economia che rallenta. Se ci saranno lo si vedrà nella NADEF in autunno. Ai toni epocali l'opposizione del PD, 5 Stelle e di Verdi Sinistra ha contrapposto tutt'altra visione. La delega è una patacca che non abbasserà le tasse di mezzo euro, rende più profonde le già insopportabili iniquità del sistema, introduce nuovi regimi di favore, mirabolanti promesse di riduzioni fiscali, privilegi corporativi. E c'è un premio ai grandi evasori, il riferimento è al concordato biennale preventivo. L'Agenzia delle Entrate fisserebbe l'ammontare dell'imposta sui redditi, chi accetta per 2 anni non subirà controlli, dovrà però versare l'IVA. Una riforma chiara ed organica che l'Italia aspettava da 50 anni, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni. Una controriforma, ha detto al contrario la CGIL, dopo oltre 12 condoni già approvati nei mesi scorsi, che ci porta indietro di 50 anni prima dell'ultima riforma a cui il governo ha detto di ispirarsi. Sia dalla delega fiscale ma che anche dalla misura dell'abolizione del reddito di cittadinanza, lo slittamento elettorale mostra un sud dimenticato con una Meloni sedotta dal nord leghista. E questo è il titolo dell'articolo a firma di Giulia Merlo a pagina 3 di Domani, che restituisce come il sud sia stato sacrificato dalla premier che punta all'elettorato produttivo del paese. Da un lato la delega fiscale chiusa in corsa entro la pausa estiva, lo abbiamo appena visto con lo slogan del fisco amico delle imprese, dall'altra l'abolizione del reddito di cittadinanza per 169.000 persone, di cui la maggior parte in Sicilia, Campania e Lazio, e il rinvio del salario minimo. Sintetizzate così, scrive Merlo, le politiche del governo di Giorgia Meloni indicano una traiettoria chiara. La premier guarda al nord e parla a imprenditori e partite IVA, mentre è disposta a sacrificare il centro e soprattutto il sud. Sulla carta la scelta sembra poco in linea con quello che viene considerato l'elettorato storico di Fratelli d'Italia, che è nato come piccolo partito romanocentrico e che si è allargato al sud incorporando ciò che rimaneva della destra sociale. Leggendo i sondaggi invece emerge come Meloni stia secondando quello che sta diventando il suo elettorato di riferimento. La Presidente del Consiglio ha molto più consenso al nord che al sud, spiega il Presidente Esecutivo dell'Istituto Piepoli Livio Gigliuto. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, attualmente la fiducia media nei suoi confronti è al 50%. Ma scorporando il dato per aree territoriali, emerge che la media si compone di un 42% di consenso nel sud e isole e del 58% al nord, con un picco nel nord-est. Segno che quasi 10 mesi di governo hanno fatto perdere a Meloni quella netta connotazione capitolina che effettivamente emergeva nei sondaggi di qualche anno fa e che hanno preceduto la sua elezione. E le scelte politiche verso cui ha orientato il governo sono interpretabili come una conseguenza. Grande attenzione nei confronti del tessuto produttivo con sgravi fiscali e delle libere professioni, lo abbiamo visto, la delega fiscale va esattamente in questa direzione, ma il segnale rimane forte e chiaro ed è indirizzato ad una specifica platea di elettori settentrionali. Del resto il partito della Premier ha avuto una rapidissima crescita nell'area del nord, come hanno dimostrato da ultimo anche le elezioni regionali Lombardia, dove Fratelli d'Italia ha guidato la coalizione di centrodestra con uno schiacciante 25% contro il 16% della Lega. Anche questo dato però è il frutto di una tendenza esplosa con le politiche dello scorso settembre, quando Fratelli d'Italia ha raccolto il 27% in Lombardia e Piemonte e anche di più nel nord-est con il 32% in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove è diventato il primo partito. Proprio il Triveneto e il Nord-Est sta diventando il forziere di voti di Fratelli d'Italia sulla scia del trend di settembre 2022. Si racconta che all'epoca la stessa Meloni non credesse alle promesse dell'attuale ministro alle imprese Adolfo Urso, plenipotenziario del suo partito in Veneto, che le prometteva di surclassare la Lega. Invece la scommessa l'ha vinta Urso ed è stato espluà in una delle regioni simbolo del partito di Matteo Salvini. A favorire la crescita di Fratelli d'Italia in un territorio storicamente leghista e senza avversari credibili sul fronte del centrosinistra è stata soprattutto la crisi di identità della Lega e il tentativo di trasformare il partito del Nord in una forza politica nazionale. Così l'elettorato che alle regionali si è schierato in massa con il leghista di vecchia scuola autonomista Luca Zaia alle politiche ha preferito al sovranismo salvigliano il piglio di Meloni. E il trend favorevole a Fratelli d'Italia non si sta esaurendo, anzi i sondaggi collocano Fratelli d'Italia intorno al 30% a livello nazionale. La classifica territoriale dei consensi vede il centro Italia al primo posto, seguito però proprio dal nord-est, poi nord-ovest e sud e isole come fanalino di coda, aggiunge Giugliuto. Secondo i sondaggi questo processo sarebbe iniziato nel periodo finale del governo Draghi e Meloni, arrivata a Palazzo Chigi lei lo ha cavalcato. Anche questo spiegherebbe l'abbandono delle politiche per il sud, dai tagli al PNRR, la cancellazione del reddito di cittadinanza, evidentemente con considerate sacrificabili rispetto alle richieste del ceto medio del nord. Ovviamente a maggior ragione, lo commentavamo l'altra volta, la cancellazione del reddito di cittadinanza è evidentemente una richiesta del ceto medio del nord, ma anche insomma del centro, da questo punto di vista di padroni e borghesia, che se il reddito di cittadinanza aveva in qualche modo rappresentato una forma di resistenza popolare ai ricatti padronali, allo sfruttamento padronale, cioè chi appunto percepiva il reddito aveva la possibilità di contrattare un salario più alto o quantomeno di scegliere se lavorare o meno. Dunque il reddito di cittadinanza a nostro avviso aveva dato a lavoratori e lavoratrici una forza contrattuale maggiore. La richiesta appunto di toglierla a nostro avviso non va letta come un sacrificio fatto da questo governo in nome appunto di richieste del ceto medio del nord, ma rientra proprio all'interno di una richiesta del ceto borghese padronale, è quella di eliminare il reddito di cittadinanza. Meloni ha preferito, prosegue e conclude Merlo, buttarsi sul cosiddetto elettorato produttivo, che ha risposto al profilo più internazionale ed europeista con cui la Premier si è presentata nelle prime uscite pubbliche da capo del governo, conclude Giugliuto, con il rischio però di mettere in discussione quella che è stata la cifra storica di Fratelli d'Italia e le sue radici nella destra sociale, allargando la forbice tra meridione e settentrione che proprio il PNRR dovrebbe ridurre. Beh, sulla questione delle radici della destra sociale tradita da Meloni, ieri sera, per chi avesse visto in onda sulla 7, c'era un entusiasta Gianni Alemanno che appunto lanciava questa neoformazione proprio in opposizione, ma se non propriamente in opposizione, ma proprio in termini di critica rispetto al al fatto che questo governo avesse un po' abbandonato una lettura più di destra sociale e si propone lui con la sua neoformazione come risposta. Quindi qui concludiamo.
Mettiamo un minuto di musica e torniamo subito. Il microfono era spento, quindi vi diciamo che torniamo tra un minuto dopo un po' di musica. Allora, 10.09, torniamo con il Fatto Quotidiano. Allora, il decreto Omnibus andrà in Consiglio dei Ministri lunedì, qua si parla del ponte sullo stretto, e sul stretto di Messina naturalmente, e il Fatto Quotidiano titola Ponte sullo stretto, assunzioni, stipendi e spese senza limiti. Non si sa se il ponte sullo stretto di Messina verrà mai costruito ed è lecito dubitarne. Nel frattempo però si procede nella solita operazione che è poi la vera essenza del ponte da decenni, ovvero distribuire consulenze, incarichi, posti di lavoro, soldi. Nella bozza del decreto Omnibus, asset e investimenti, trapelata ieri pomeriggio tra carovoli, taxi, aiuti alla pesca e alle zone alluvionate, c'è infatti un intero articolo dedicato alla stretto di Messina S.P.A., la società concessionaria incaricata di realizzare l'opera che Matteo Salvini ha deciso di far rinascere per decreto nel marzo scorso dalla liquidazione cui l'aveva destinata nel 2013 il governo Monti, fermando il progetto. Poi il decreto prevede un bel pacchetto di deroghe al tetto massimo di stipendio previsto per le società sotto controllo pubblico, all'obbligo di astenersi alle norme che regolano la gestione del personale nelle società pubbliche e al tetto massimo di ricapitalizzazioni previste per il 2023 dallo stesso decreto di marzo. L'articolo consta di 4 commi ed è interamente dedicato a fare della stretto di Messina, si intende la società, un unicum nel panorama della società a capitale pubblico, tutte vincolate a obblighi sul tetto di spesa, sulle assunzioni e sulla gestione del personale. Il primo comma elimina il tetto massimo di 240.000 euro annui per, virgolettato, amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti della società, oltre a svincolare la remunerazione variabile dai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. Le norme permettono poi di derogare in toto a tutti i vincoli le norme che regolano la gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica, da quelle sul lavoro subordinato alle retribuzioni, fino alla trasparenza e ai principi di economicità. I commi seguenti ribadiscono il punto, andando a intervenire su tutte le leggi pregresse. Insomma, mano libera ai vertici delle società anche di percepire. Mano libera ai vertici delle società anche di percepire emolumenti fuori scala, così come i dirigenti. Alla guida, peraltro, Salvini ha chiamato Pietro Ciucci, storico RAS dell'Opera. Ha guidato appunto la società per 10 anni, è stato presidente e azionista di maggioranza di ANAS e commissario per l'opera nel governo Berlusconi, che ha contribuito a trasformare in una saga legale infinita grazie alle penali garantite ai costruttori. Poi il decreto velocizza poi l'aumento di capitale previsto dal decreto, derogando anche al limite previsto per il 2023, cioè i 50 milioni stanziati dalla vecchia legge di bilancio, peraltro destinati a un nuovo studio di fattibilità per alternative progettuali. Non servirà dal momento che Salvini ha deciso di ripristinare il vecchio progetto del consorzio Eurolink, capitanato da WeBuild, in causa con lo Stato. Il testo prevede che Tesoro e il Ministero delle Infrastrutture salgano nell'azionariato appunto dello stretto di Messina SPA, versando 50 milioni e rilevando dall'ANAS la sua quota di 320 milioni sulla base di una perizia effettuata da esperti nominati dallo stesso Ministro dell'Economia. Se approvate, le norme vanno a cesellare la rinascita della stretto di Messina SPA, come si suol dire, alla vecchia maniera, visto che la società dagli anni 80 a oggi ha speso circa 900 milioni senza praticamente posare una pietra, solo in studi, consulenze e progetti. Il nuovo ponte, come da DEF, di base dovrebbe costare 15 miliardi, il 60% in più di quanto previsto nel 2012, quando l'opera veniva fermata dal governo Monti proprio perché ritenuta un inutile spreco di soldi. Eurolink ha fatto causa allo Stato chiedendo 700 milioni, ma in primo grado ha perso. L'appello è stato sospeso dopo il decreto di Salvini, che impone alla società di trovare un accordo. L'autorità anticorruzione ha spiegato che il decreto, per come è costruito, è un enorme favore a Eurolink, ma a Salvini non importa. E su questa questione vi segnaliamo che sul sito della radio, appunto www.ondarossa.info, trovate un approfondimento interessantissimo su appunto proprio la questione dello stretto di Messina e tutto quello naturalmente che c'è dietro, insomma, che è stato un po' anticipato qui da questo articolo del Fatto Quotidiano, però appunto come corrispondenza è veramente molto interessante, vengono fuori tante cose, quindi vi invitiamo assolutamente a andarlo a sentire, tanto naturalmente lo trovate come tutto il resto delle nostre trasmissioni sul sito della radio.
Un progetto che Radio Onda Rossa porta avanti dal 1999 contro ogni carcere, contro ogni forma di repressione, perché di carcere non si viva e di carcere non si muoia.
Scarceranda porta sogni, sai, di libertà. Scarceranda porta via la mia anima d'acqua. Scarceranda porta sogni, sai, di libertà. Scarceranda porta via la mia anima d'acqua. Scarceranda porta sogni, sai, di libertà.
Allora, qui sentivamo in sottofondo lo spottino di Scarceranda, che poi, insomma, tra l'altro è pure in inizio di preparazione per quest'anno. Allora, poi passiamo invece alla Stampa, che devo dire all'interno, passiamo tra appunto film sulle bombe atomiche, film di Barbie, a quanto costano le vacanze a Cortina, e finalmente riusciamo ad arrivare anche a un argomento interessante, di cui insomma ci sentiamo di parlare. Allora, crisi ambientale, oceani bollenti, acque mai così calde, 20,96 gradi è il nuovo primato assoluto e di solito il picco è a marzo, molto preoccupati per il 2024. L'oceano ribolle e ci restituisce ciò che noi per decenni gli abbiamo inflitto. Un nuovo record piomba sull'iperestate 2023. Gli oceani non sono mai stati così caldi da quando registriamo la temperatura delle acque. 20,96 gradi centigradi. È stato superato il precedente primato di pochissimo, ma in mesi diversi. Nel marzo 2016 la temperatura aveva raggiunto i 20,95 gradi, ma il mese di marzo è storicamente quello in cui gli oceani sono mediamente più caldi. Se consideriamo solo i valori agostani, siamo quasi mezzo grado sopra il precedente record, che già non era confortante evidentemente. I dati arrivano dal monitoraggio del programma europeo Copernicus. Samantha Bruges, ricercatrice dell'ente, mette le mani avanti, perché questo, con un virgolettato, siamo già molto preoccupati per i valori del prossimo marzo, perché naturalmente, diciamo, insomma, siamo in una situazione già molto complessa, però è chiaro che senza, insomma, nessun tipo di intervento in generale, insomma, è chiaro che più andiamo avanti più dovremmo preoccuparci, insomma, seriamente. Poi veniamo da mesi di record infranti e luglio è stato il mese più caldo mai registrato per temperatura globale media, e il Mediterraneo ha registrato 28,71 gradi centigradi a fine luglio. Bisogna essere chiari sulle cause, che sono almeno tre. La prima, contingente, è il caldo eccezionale. La seconda è ciclica, perché è ritornato il Niño. Il Niño, fenomeno atmosferico che si origina ogni 5-7 anni nel Pacifico e scalda il pianeta. E la terza è il cambiamento climatico causato dall'essere umano, insomma, qui dice dall'uomo, ma chiaramente dal genere umano, e dal genere umano, poi soprattutto, insomma, da chi lo governa sul genere umano, e dalla combustione di petrolio, gas e carbone, che agisce come moltiplicatore. Maggiore è il surriscaldamento globale, più aumentano la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi. Aumenta l'energia, l'evaporazione dell'acqua, la formazione di perturbazioni. Ma torniamo agli oceani, perché di tutte le cattive notizie degli ultimi mesi che scatenano la nostra ecoansia, questa possiamo considerarla peggiore delle altre. Lo impariamo fin da bambini e bambine, quando giochiamo in spiaggia e facciamo il bagno di prima mattina o tarda sera. L'acqua si riscalda più lentamente della terra. Se scatta l'allarme oceani, vuol dire che le altre soglie sono già largamente superate. Proviamo a fare un parallelo con qualcosa che conosciamo molto meglio degli oceani: i nostri soldi. Senso. Immaginiamo di avere tre depositi per il nostro denaro: il portafoglio per le spese correnti, un conto in banca per le spese o i depositi più importanti, e poi un fondo con i risparmi. Intaccare il primo deposito è normale, sfruttare il secondo può capitare, dissipare il terzo prima del previsto significa entrare in una zona pericolosa. Ok, quindi, diciamo, per farci capire quanto la situazione sia grave, appunto, attraverso già il fatto che, vabbè, faccia caldo praticamente ovunque su tutte le superfici, ma in particolare che le acque siano particolarmente calde, già ovviamente per logica, insomma, ci sembra evidente che chiunque potrebbe preoccuparsi, cioè rimanere preoccupato o preoccupata a sentire questa cosa, ma insomma la stampa ci deve far sapere che ci deve fare, diciamo, il parallelo con non so, con i nostri risparmi. In questa similitudine il meteo è il portafoglio, chi l'avrebbe mai detto? Varia ogni giorno e può subire mutamenti imprevedibili, non incidendo necessariamente sulla media generale. Il conto è il clima, che varia più lentamente e in questi ultimi decenni subisce l'effetto moltiplicatore del cambiamento climatico. Il climate change è come un tasso di interesse, rosicchia a poco la nostra ricchezza. Il terzo livello, il fondo con i risparmi, è la natura attorno a noi, che agisce da super salvadanaio ed è preziosa come un lingotto d'oro. La natura ha un intrinseco effetto cuscinetto, tende sempre a tornare in equilibrio. Se c'è un eccesso da un lato, trova il modo per controbilanciarlo. Poi ancora, da qualche secolo però l'umanità ha un impatto così enorme sul pianeta che quell'equilibrio si è perduto. L'umanità è un fattore geologico e il mare è la cartina di tornasole. Gli oceani assorbono il 25% di tutta l'anidride carbonica presente in atmosfera, producono la metà dell'ossigeno che respiriamo e catturano il 90% del calore in eccesso del surriscaldamento globale. Il mare è un prezioso polmone blu. È quell'amico sempre pronto ad aiutarci, addirittura a indebitarsi per noi. Più CO2, quindi torna evidentemente la similitudine economica, più CO2 c'è in atmosfera, più finisce in acqua, e infatti si parla di acidificazione degli oceani, uno dei fattori, insieme alla temperatura, che devasta le barriere coralline. Le conseguenze si ripercuotono su tutta la biodiversità sottomarina, ma la malattia del mare è multiforme. Oltre alla temperatura ci sono anche inquinamento e pesca. In effetti, insomma, sarebbe interessante, appunto, che venga nominata, insomma, anche la pesca, perché voglio dire, in generale, insomma, sappiamo bene che anche lo sfruttamento degli animali, l'uccisione degli animali in generale, la come dire, servirsi delle specie appunto animali non umane in modo come se fossero prodotti, come se poi stessero appunto lì per noi, per poi essere trasformati in cibo sostanzialmente per noi, anche questo ha un impatto davvero fortissimo in generale, insomma, sulla vita del pianeta, ma appunto anche su quello che adesso, insomma, riconosciamo, tranne qualcuno che ancora non c'era, insomma, fa finta di non saperlo, che riconosciamo come cambiamento climatico. E poi proprio accanto, in realtà, a questo, insomma, a questo articolo ce n'è un altro che titola: scatta la caccia al granchio blu arrivato dalle coste americane, si mangia ostriche e vongole. Ora, sinceramente, questa cosa è, se c'è parte, ci sembra un po' contraddittoria rispetto all'articolo che abbiamo letto proprio in questo momento, che si trova nella pagina accanto. Perché sostanzialmente, insomma, non è che voglio dire, se delle specie animali, animali non umane, insomma, si spostano dal loro, magari da un territorio dove sono, dove hanno abitato e dove sono vissute per molto tempo, e devono spostarsi verso un altro, di sicuro non lo fanno, cioè, come dire, o meglio, possono farlo anche per causa banalmente umana, nel senso, per causa di insomma ripercussioni delle attività umane su, appunto, territori e habitat che sono proprio insomma, che appartengono a quelle specie animali che sono lì. E quindi, insomma, adesso ci dobbiamo preoccupare, anzi ci dobbiamo lamentare, perché una specie si nutre di altre specie. Ovviamente il problema è perché si nutre di specie che insomma, per il senso comune, in generale nelle abitudini comuni di chi consuma insomma animali come cibo, appunto ostriche e vongole peraltro sono diventate, insomma, un cibo, io dico, sono sempre state, anzi, insomma, un cibo anche, appunto, per ricchi. Quindi figuriamoci, c'è questo grande problema, per cui proprio abbiamo, insomma, una visione tra lo specista e il capitalista che proprio vanno a braccetto allegramente. E allora, quindi, per il momento, anche da questo quotidiano che abbiamo qui in insomma in redazione, abbiamo fatto, quindi sono le 10:22. Andiamo un secondo, dimmi. Ok, perfetto, vi lasciamo di nuovo a un po' di musica, a tra poco. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica, understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Ahead of time, and you know that you're fine. You're so damn fine, girl. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland one way. She ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stir, stir. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow.
You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
Allora, quindi partiamo invece dal manifesto, cioè partiamo, ripartiamo dal manifesto. Allora, Ventimiglia, vietato passare, crudeltà lungo il confine. Il report di Medici Senza Frontiere racconta i diritti calpestati di chi cerca di andare in Francia. Allora, qua c'è un virgolettato appunto di una, insomma, testimonianza di una persona sicuramente migrante. I miei genitori sono morti, mia zia mi ha detto che era arrivato il momento di sposarmi. Avevo 15 anni, non conoscevo l'uomo che avrei sposato, l'uomo che... Scusatemi, sono secondo, è stato una, c'è un refuso. Allora, i miei genitori sono morti, mia zia ha detto che era arrivato il momento di sposarmi. Avevo 15 anni, non conoscevo l'uomo che avrei sposato. L'uomo che è diventato mio marito ha iniziato a picchiarmi ogni giorno. Sono finita in ospedale molte volte. Non avevo nessuno che mi proteggesse. Sono passati 4 anni e ne porto ancora le cicatrici. Ho deciso di andarmene. È il racconto di una donna della Guinea, raccolto dal team di Medici Senza Frontiere a Ventimiglia. Dallo scorso ottobre a giugno, attraverso la clinica mobile sul confine con la Francia, hanno fornito cure mediche o orientamento ai servizi a 320 pazienti, attività di promozione della salute e sessioni sociosanitarie a 684 persone. Il gruppo è più numeroso tra i 16 e i 20 anni, molti minori non accompagnati. Costa d'Avorio e Guinea, i paesi più rappresentati, soffrono soprattutto di malattie dermatologiche e poi patologie respiratorie, disturbi gastrointestinali, problemi muscoloscheletrici o lesioni. 12 persone hanno subito violenza internazionale, oddio, scusate, violenza intenzionale, tra cui anche violenza sessuale e di genere, ma sono solo i casi emersi. E qui c'è un altro virgolettato: non è facile affrontare questi aspetti per la breve durata della permanenza nell'area dove operiamo e la difficoltà di stabilire relazioni di fiducia con i pazienti transitanti. Si legge nel report di Medici Senza Frontiere: vietato passare, la sfida delle persone in transito respinte e bloccate alla frontiera franco-italiana. E naturalmente è chiaro, insomma, qua voglio dire, a parte già si arriva ovviamente con un carico insomma di traumatico di insomma, dopo essere sopravvissute e sopravvissuti a violenze che insomma ragionevolmente a ogni forma di violenza possibile e immaginabile, perché durante le migrazioni e attraversando le frontiere ci dicono da sempre le persone che lo fanno, che devono farlo, tutto quello che subiscono. Quindi sappiamo veramente, possiamo immaginare insomma veramente come arrivino a interfacciarsi poi con queste, insomma, con figure di questo tipo. E chiaramente non è proprio semplice se, come dire, anche riuscire davvero a, appunto, come dice anche insomma l'articolo, creare un rapporto di fiducia è veramente insomma molto, molto complicato, anche per, proprio per la condizione, diciamo, di, come dire, appunto anche di transitorietà, insomma, che vivono chiaramente le persone migranti. Allora, poi qui invece c'è un'altra testimonianza: sono partita a 16 anni da sola, i trafficanti mi hanno tenuto per 2 settimane in un edificio, era un edificio semiabbandonato nel deserto tra il Mali e l'Algeria. Volevano che passassi, che pagassi altri soldi, ma non avevo nessuno da chiamare, mi hanno minacciata, picchiata, non mi hanno dato da mangiare. È la testimonianza di un'altra donna della Guinea. Secondo la prefettura di Nizza, dal 1 gennaio al 15 giugno 2023, 13.400 persone sono state soggette a respingimenti o trattamenti o trattenimenti al confine, con un aumento del 30% rispetto al 2022, una media di circa 80 persone al giorno. Ventimiglia, si legge nel report, si è trasformata in un luogo dove le persone in transito restano bloccate per giorni, settimane e mesi. E questo vale anche per le donne in gravidanza o che stanno allattando, per gli anziani o chi è gravemente malato o malata, e per i minori non accompagnati. Durante i respingimenti sistematici sono stati raccontati atti di violenza, abusi, trattamenti degradanti. Molti pazienti hanno riferito di violazioni procedurali durante la notifica del refuse d'entrée, casi, quindi insomma rifiuto di poter passare, sicuramente poter entrare naturalmente, casi di trascrizioni imprecise di dati personali, informazioni insufficienti sui documenti da firmare, assenza di mediatori culturali, casi in cui le autorità hanno firmato documenti per conto di persone a cui è stato negato l'ingresso in Francia o hanno impedito alle persone di esercitare il loro diritto di chiedere asilo. Le autorità italiane, d'altra parte, spesso non segnalano le irregolarità, oltre a essere a loro volta sprovvisti di mediatori. Persino chi è stato fermato oltre 10 km è stato mandato indietro in violazione delle norme. Almeno 4 i casi di separazione familiare avvenuti durante i respingimenti e ancora detenzioni arbitrarie e maltrattamenti, a volte con chiare connotazioni razziali da parte delle autorità francesi. Siamo stati fermati a Nizza dalla polizia. Questa è un'altra testimonianza, insomma, di una persona, insomma, migrante. Siamo stati fermati a Nizza dalla polizia. Mia moglie è incinta, è stata portata in ospedale perché è svenuta mentre la ammanettavano. Io e mio figlio di 2 anni siamo stati condotti alla stazione di polizia di Menton. Abbiamo passato la notte al freddo e quindi portati in Italia non abbiamo notizie non abbiamo notizie di mia moglie, mio figlio piange, vuole la mamma e io non posso contattarla perché non ha il telefono. Mamma mia, ha raccontato una famiglia della Costa d'Avorio. Nel 2017 le autorità francesi hanno allestito una serie di container vicino alla polizia di frontiera nella zona di Ponte San Luigi. Comunque appunto qui, insomma, secondo me c'è pure da dire una cosa, che appunto è abbastanza difficile, insomma, spesso leggere queste, insomma, notizie di questo tipo, però le dobbiamo sapere e insomma dobbiamo essere sempre abbastanza coscienti, vabbè, poi insomma noi che trasmettiamo o voi che ci ascoltate, senza dubbio su questo insomma ne siete sicuramente al corrente. Allora, un altro virgolettato: le persone intercettate vengono trattenute nei container fino al mattino successivo, quando riprendono le procedure di respingimento. Il trattenimento può durare fino a 15 ore, le porte sono bloccate, nessuna valutazione delle vulnerabilità, nessuna separazione tra uomini, donne e bambini, servizi igienici inadeguati e caso di rifiuto di cure mediche. Le persone nei container sono costrette a dormire sul pavimento di metallo. Racconta un uomo del Mali: sono stato fermato sul treno a Menton, ero con un altro ragazzo, ci hanno fatto scendere, mi hanno ammanettato senza motivo, quando ho chiesto spiegazioni il poliziotto mi ha spinto e mi sono fatto male alla caviglia, quando ho insistito mi ha colpito in faccia. Ho passato la notte in un container con altre persone, tra cui bambini e donne, senza cibo né acqua fino al giorno successivo. Il poliziotto ha firmato al mio posto il rifiuto di entrare. Ecco, quindi insomma appunto il manifesto ci ha dato un po' anche di proprio, insomma, voci di persone che vivono queste veramente situazioni terrificanti, e quindi insomma almeno abbiamo sentito, come dire, insomma il punto di vista delle persone che ci interessa, insomma, a cui ci interessa ovviamente, insomma, che ci interessa ascoltare, perché poi sennò insomma c'è chi ovviamente si parla sempre di, appunto, come vi dicevo prima, gli editoriali sull'immigrazione clandestina, cioè stiamo ancora veramente parlando di questo senza, appunto, la stampa mainstream parla di questo, naturalmente cancellando, non parlando assolutamente della questione, a parte che si tratta comunque sempre di vite umane, poi certo questo ovviamente non è estremamente riduttivo. Dopodiché appunto la stampa mainstream non ha nemmeno la decenza di la decenza di trattare le cose come andrebbero trattate, e poi vabbè, noi ovviamente la nostra, insomma, lettura ce l'abbiamo sul perché, insomma, le condizioni di vita delle persone sono queste e quindi devono poi essere costrette poi a muoversi.
Allora, passiamo in Sicilia, a partire da pagina 7 di Domani, a firma di Giacomo Di Girolamo, che ci parla della sanità allo sbando e si appella ai medici stranieri: mentre i pazienti cercano cure e non riescono ad averle, vengono stanziati nuovi fondi che finiscono ai privati. Ci sono ospedali mai realizzati e denunci di morte sospette. L'unica speranza arriva dai dottori extracomunitari. Cinzia ha 40 anni, da un po' di tempo non ci vede più tanto bene. La diagnosi è un tumore benigno ai lobi frontali da rimuovere. Cinzia si ricovera al Policlinico di Palermo, il 17 luglio viene operata, l'intervento è delicato ma riesce, dopo due giorni già viene trasferita dal reparto di neurochirurgia a quello ordinario, però ha la febbre, una febbre strana che sale troppo, Cinzia muore tra le convulsioni il 26 luglio, non è morta per il tumore ma per un batterio, probabilmente preso in ospedale nei giorni della canicola con l'aria condizionata che neanche funzionava, così sostengono i familiari in una denuncia. È l'ennesimo scandalo che attraversa la sanità siciliana dopo l'emergenza Covid, non trova pace. L'ultimo rapporto Crea Sanità è impietoso: nell'isola la spesa sanitaria pubblica pro capite standardizzata è superiore alla media nazionale, ma sempre più siciliani rinunciano alle cure a causa di problemi economici, lunghe distanze e liste d'attesa infinite. I valori di screening mammografico, colon rettale e cervicale sono molto bassi, molti anziani sopra i 65 anni hanno una speranza di vita inferiore alla media nazionale. Pochi disabili che beneficiano di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari e pochi i soggetti fragili che ricevono interventi di integrazione. Gli anziani sopra i 75 anni non autosufficienti hanno limitato accesso ai trattamenti sociosanitari residenziali, anche l'accesso alle tecnologie innovative è stato valutato negativamente. Un dato su tutti: negli ultimi anni, secondo fonti dell'assessorato regionale alla salute, sono saltati 40.000 ricoveri e cancellate più di 240.000 visite specialistiche. Gente che aveva bisogno di cure e non ha potuto averle, altri che sono finiti nel dimenticatoio delle liste d'attesa. Parte da qui l'ultima iniziativa della regione. La soluzione è sempre la stessa: soldi, tanti soldi. Questa volta sono 48,5 milioni di euro che il presidente Renato Schifani ha annunciato di destinare al piano di abbattimento delle liste per recuperare interventi e ricoveri e azzerare gli elenchi. Come? Ricorrendo ai privati. Metà dei fondi infatti verranno utilizzati per la sanità privata, con aziende e cliniche che quindi riceveranno un extra budget ricchissimo dalla regione e in cambio faranno pure lo sconto sul loro tariffario, 10%. L'altra metà dei fondi invece sarà destinata al personale per pagare gli straordinari, incentivare il raggiungimento degli obiettivi, ma non sarà facile. Trovare personale motivato nella sanità pubblica siciliana oggi è pressoché impossibile ed è questo il secondo grande problema della sanità sull'isola. Nonostante le alte spese negli ospedali e nelle aziende, mancano medici e infermieri, soprattutto nella sanità di emergenza. Le scene di violenza nel pronto soccorso, di persone esasperate per l'attesa e di loro familiari sono all'ordine del giorno. Questo è interessante da sottolineare, appunto, persone esasperate per l'attesa e di loro familiari, perché proprio ieri al San Camillo Forlanini è stato istituito il primo posto di polizia che verrà poi allargato anche in altri nosocomi romani. Proprio come risposta da parte della Regione Lazio a la giusta esasperazione delle persone. Quindi non si investono più soldi in sanità, ma ancora una volta la tendenza è di militarizzare gli ospedali pubblici. Abbiamo iniziato qui a Roma, probabilmente poi la cronaca di Roma ve lo restituiremo attraverso la cronaca di Roma perché è notizia di ieri, ma questo appunto per sottolineare che comunque non è che sia il caldo o il freddo, cioè il punto è che stare all'interno di un pronto soccorso di un ospedale pubblico per chi c'è stato veramente, insomma, ci si vuole con una buona dose di pazienza per raggiungere il nirvana, o altrimenti è complesso. In uno dei casi più eclatanti, all'ospedale di Trapani, prosegue l'articolo, un paziente stanco di aspettare ha aggredito il personale con un coltello, costringendo medici e infermieri a barricarsi in uno stanzino in attesa della polizia. Da lì è partita la rivolta del personale, che ha chiesto la riattivazione, vedete anche qui, dopo anni, di un presidio permanente della polizia in ospedale. E che dire del 118? Su 251 ambulanze solo 108 prevedono il medico a bordo, ma tra queste circa il 20% non hanno comunque il medico. Negli ospedali il tasso di scopertura del personale medico è del 30% e ci sono reparti retti da un solo dottore. Per attirare personale le aziende sanitarie le hanno tentate tutte: ricchi bonus, premi, benefit, perché paradossalmente nella sanità siciliana manca tutto tranne i soldi. L'ultima carta resta quella degli extracomunitari. Le aziende sanitarie provinciali infatti hanno cominciato a chiamare anche medici fuori dall'Unione Europea. Un modello virtuoso già c'è a Mussomeli, provincia di Caltanissetta. Sono i medici stranieri che stanno salvando la sanità pubblica. Il dottor Gabriel, 51 anni, geriatra, si è trasferito con la moglie e 4 figli. La dottoressa Laura Latore, la prima chirurga argentina assunta da un ospedale pubblico, a 37 anni, è specializzata in gastroenterologia e patologie del cancro al colon. È mamma di 2 bambini, i suoi figli frequentano già l'asilo di Mussumeli. Il marito, insegnante di educazione fisica, ha trovato lavoro come istruttore di padel. Grazie a lei può riaprire il reparto di chirurgia dell'ospedale di Mussumeli, perché era rimasto solo il primario. Oggi nell'ospedale cittadino lavorano 4 chirurghi, 2 medici in lungodegenza e medicina interna e 2 ortopedici. Da Mussomeli l'esperimento dei camici senza frontiere si estende adesso a macchia di leopardo in tutta la Sicilia. Bronte, vicino Catania, dove si è arrivati alla chiusura del punto nascita per l'assenza di ginecologi, acuita anche a seguito delle dimissioni di 5 dirigenti medici di ginecologia. Ecco dunque che l'azienda sanitaria ha emanato un avviso pubblico riservato a personale medico con qualifica professionale conseguita all'estero titolare di permesso di soggiorno. Rimane poi il terzo problema, le strutture. Lì la politica siciliana si è fatta male da sola. Il faraonico piano di investimenti annunciato durante l'emergenza Covid per costruire nuovi ospedali e centri di eccellenza si è arenato in un buco nero dove non si vede via d'uscita. Il simbolo è il padiglione per il Covid che doveva sorgere in piena pandemia 2 anni fa, nel 2021, a Marsala, in provincia di Trapani, un centro di eccellenza regionale che doveva essere pronto per maggio di quell'anno. investimento iniziale doveva essere di 7,4 milioni di euro, saliti a 8,6 fino all'annuncio di qualche giorno fa. Servono altri 17 milioni di euro, capisci? Per 16 posti letto non è l'unica struttura ferma al palo, le fanno compagnia 24 progetti del potenziamento della rete ospedaliera che la regione siciliana non riesce a portare a termine. Conclude l'articolo di Girolamo scrivendo: secondo il piano approvato dal governo nazionale nel 2020, in Sicilia entro il 2022 ci dovevano essere 571 nuovi posti letto in terapia intensiva e 29 pronti soccorso. L'obiettivo era farsi trovare pronti alla terza ondata di Covid, ma la pandemia è finita e i reparti che dovevano fronteggiare l'avanzata del Covid restano solo sulla carta. Questo per restituirvi quanto in Sicilia, appunto, ma non solo in Sicilia, quale sia la situazione sanitaria. Bene, sono le 10:41, passiamo agli esteri forse, con tutto un lungo come dire, i giornali danno grande rilievo a quello che sta avvenendo in Niger. Ieri lo dicevamo in apertura di rassegna stampa, l'incontro con gli esponenti dell'ECOWAS è saltato, il manifesto riporta appunto come titolo Polizia di frontiera, altri giornali anche come credo il Fatto Quotidiano, leggevi prima, giusto?
Allora sì, in effetti il Fatto Quotidiano ha proprio una articolo appunto chiamato Colonialismo, il ruolo dell'Occidente in Africa, la strada dell'uranio, simbolo della depredazione francese. Quindi sì, in effetti non so se vuoi andare prima tu oppure.
Sì. Allora leggerei questo lungo articolo di Marco Boccitto, non tutto perché è piuttosto lungo, ma appunto lo riassumiamo: la nostra Africa, armi e muri, aiutiamoci a casa loro, titola, sulle disgrazie dell'Africa postcoloniale al tempo della guerra fredda. La Vox Populi del continente amaramente concludeva che non c'era molto da fare: quando due elefanti combattono l'erba sottostante soffre. Ora che il numero degli elefanti si è moltiplicato a dismisura e la lotta per accaparrarsi più territori di influenza si è fatta, se possibile, più spasmodica, la condizione di chi sta sotto, la stragrande maggioranza delle giovani popolazioni africane, non è cambiata, se non in termini di connessione con il resto del mondo. Questa sensazione di calpestio che si rinnova, la percezione del perdurante maleficio costituito dalle enormi ricchezze minerarie di cui l'Africa dispone e di cui pochissimi beneficiano, ad alimentare il consenso locale per ciò che meccanicamente definiamo colpo di Stato. Come se lo strumento elettorale imposto dai canoni della democrazia occidentale fosse di per sé portatore di civiltà politica a ogni latitudine, anziché un modo pulito, tra virgolette, presentabile per consumare golpe istituzionali che con la volontà popolare hanno poco a che vedere. Ma tant'è. In Niger il presidente Mohamed Bazoum, che oggi molti pretendono di rivedere al suo posto di comando insieme all'ordine costituzionale, non è estraneo a questi meccanismi subdoli di conquista del potere. Ma la sua immunità deriva dal fatto di essere amico affidabile e garante degli interessi delle potenze occidentali in un paese sempre più strategico per i traffici e le inquietudini che lo attraversano da sud a nord. E d'altro canto i vertici militari che hanno di fatto destituito Bazoum hanno ricevuto la loro educazione sentimentale sempre tra virgolette in Francia e negli Stati Uniti, salvo poi beneficiare a domicilio dei servizi di addestramento portati dall'Italia, da ultimo con la missione bilaterale Misin. Può e deve far sorridere oggi il titolo Italia, Niger, Europa, Africa, due continenti, un unico destino, scelto per il convegno organizzato quest'anno alla LUIS dalla Fondazione Medor, una sorta di braccio culturale e imprenditoriale di Leonardo a guida Marco Minniti, che l'esternalizzazione delle frontiere e dei sistemi di sicurezza è stato un profeta fin troppo ascoltato a destra. Oltre a insistere sugli aiuti economici condizionati, come quelli che si cerca di apparecchiare oggi per la Tunisia, sull'orlo della bancarotta, si è deciso così di tagliare la cooperazione sana e di puntare su quella militare al solo scopo rilanciato senza infingimenti del cosiddetto processo di Roma di arginare i flussi migratori diretti in Europa e poi, se rimane tempo, mettere in riga gli eserciti jihadisti che infestano la regione. Ma nel Sahel si è deciso che enough is enough, che è giunta l'ora di voltare pagina, con buona pace dei risibili propositi non predatori del governo italiano in astinenza da gas russo, che propaganda il suo Piano Mattei come panacea, mentre ai tabù sulla parola fascismo aggiunge clamorose amnesie sui trascorsi coloniali dell'Italia. E anche le promesse di rapporti paritari con gli stati africani formulati dalla Francia di Macron non hanno fatto breccia. Ora anche il più umile abitante del più sperduto villaggio dell'Africa sa che non è consigliabile consegnare le tue armi a qualcuno che un giorno potrebbe puntartele contro. Si tratti di utilizzare i mercenari di Prigozhin per conquistare Bakhmut, di combattere il jihadismo e i flussi migratori nel Sahel, migliorando le capacità degli eserciti locali, i rischi sono evidenti ed evidentemente sottovalutati dal committente. Anche il plauso convinto di Europa e USA alla comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, sede AU, che stavolta, oltre ad abbaiare come nei precedenti colpi di mano in Mali, Burkina Faso e Guinea, vuole dimostrare di saper mordere, rispondono alla stessa logica. Non bastava il Ruanda, pronto a ricevere a pagamento i migranti che il Regno Unito e Israele non vogliono, e a fare il poliziotto internazionale nelle crisi africane come nel nord del Mozambico, a protezione degli interessi estrattivisti dell'Occidente. L'elefante sovietico nel frattempo si è tramutato in orso neozarista e Vladimir Putin, forte di una verginità coloniale russa in Africa, può atteggiarsi a moderno castigatore del neoimperialismo occidentale. Peraltro ora regala anche bassimenti di grano, come buono lui, ma le recenti stragi di civile nel nord del Mali ad opera dell'esercito di Bamako e dei wagneriani che hanno preso il posto delle truppe francesi, o il clima di terrore instaurato dai mercenari russi nella Repubblica Centrafricana testimoniano quanto illusoria e pericolosa possa rivelarsi anche questa prospettiva. Un destino diverso per l'Africa e il Sahel passa necessariamente per un autocontrollo delle risorse e una redistribuzione vera della ricchezza, oltre a investimenti che mettano a reddito la potenza demografica del continente, e un sostegno fattivo a società civili che sono maturate in fretta e sbrigativamente abbandonate. Si veda quanto sta succedendo in Sudan, agli umori funesti delle elite politiche e militari. Lo dicevamo, appunto, l'ultimatum è stato dato ieri dai paesi della SEDAO, che pianificano un intervento. I militari nigerini si preparano al peggio, avendo appunto scelto di non mediare. Quindi la situazione, scrive Mauro a pagina 2 del manifesto, rimane tesa più di una settimana dal golpe militare del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria, ora al potere. La delegazione del SEDAO, lo dicevamo prima, aveva l'obiettivo di instaurare un dialogo con la giunta per ottenere il ritorno dell'ordine costituzionale, ma è ripartita a tarda notte senza incontrare il presidente deposto dai militari, Mohamed Bazoum, né tantomeno il generale Chani, nuovo uomo forte del Niger. Nella serata di giovedì, prosegue l'articolo di Mauro, è risultato evidente quanto la giunta nigerina abbia indurito i toni. Si è parlato il portavoce del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria, il colonnello Amadou Abramane, ha parlato alla televisione nazionale denunciando principalmente il mancato rispetto degli accordi di cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa con la Francia, e con la sospensione anche dei media francesi, France 24 e Radio France International. I golpisti hanno anche deciso di porre fine alle funzioni degli ambasciatori di quattro paesi, Francia e Stati Uniti. Washington, lo ricordiamo, ha avviato ieri l'evacuazione del suo personale, più due paesi alleati del presidente Bazoum, il Togo e la Nigeria, che ha imposto pesanti sanzioni contro il Niger, quindi con gravissime ripercussioni già visibili in questi giorni. Infine, la giunta nigerina ha lanciato un monito alla SEDAO, che ha emesso un ultimatum entro domani, 6 agosto, per il ritorno all'ordine costituzionale, in mancanza del quale potrebbe esserci un intervento militare. Qualsiasi aggressione contro lo Stato del Niger vedrà una risposta immediata e senza preavviso da parte delle forze di difesa del Niger su uno dei suoi membri, ad eccezione dei paesi amici sospesi, hanno minacciato i militari. I paesi amici sospesi sono il Burkina Faso e il Mali, che sono guidati da giunte militari e sono pronti, lo hanno detto, a collaborare con Niamey sia a livello economico ma soprattutto militare, proprio in un'ottica di collaborazione e difesa dai gruppi jihadisti presenti nell'area. Ora sappiamo, ce lo ricorda Gian Sandro Merli, come il Niger sia usato in Italia, dall'Italia e dall'Unione Europea, per fermare e rimpatriare i migranti, quindi come dire, non solo la Tunisia o la Libia o la Turchia, ma la frontiera europea inizia molto prima, lo sappiamo, perché coinvolge tutti quegli stati di transito e di origine di flussi, e poi, come sappiamo bene, ne stravolge anche i sistemi economici. Appunto il caso del Niger, che rappresenta un partner strategico per l'Italia e l'Unione Europea proprio per il contrasto al movimento di persone. Lo è già dal 2016, dove dal 2016 opera l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che come dire, si presta appunto all'orrore che avviene in questi paesi. Dal 2016 al 2022, lo ricordiamo, l'OIM ha realizzato circa 80.000 deportazioni in questi paesi. E, il Niger, poi lo ricordiamo, ospita anche 300.000 rifugiati, che sono quasi tutti provenienti dalla vicina Nigeria e insieme a Ruanda, in materia di trasferimenti dei pochi richiedenti asilo registrati presso l'UNHCR in Libia, che riescono a essere evacuati tramite il meccanismo di transito e di emergenza.
Allora, invece il Fatto Quotidiano, appunto, come diciamo prima, insomma, abbiamo letto il titolo, ci racconta un po' della, appunto, la strada dell'uranio, simbolo della depredazione francese, perché appunto il Niger è insomma una terra, diciamo, ricca di uranio, che naturalmente, insomma, come sappiamo abbastanza bene, insomma, è stato ovviamente poi preso, utilizzato, continua a essere preso e utilizzato l'ovvia speculazione, insomma, coloniale, che insomma coloniale e capitalista, che ovviamente conosciamo e che si porta appresso, insomma, tutte le conseguenze del colonialismo vero e proprio. Ora l'articolo è di Giacomo Zandonini e appena 4 giorni prima del golpe militare che lo ha fatto bruscamente uscire di scena, lo scorso 26 luglio, il presidente nigerino Mohamed Bazoum visitava la città di Taoua, nel cuore del paese saheliano. Centro di potere del PNDS, che è insomma il partito del presidente, appunto il partito di ispirazione socialista che ha portato Bazoum al potere nel 2021. Taoua è anche il punto di partenza della Route Nationale 25. Ovviamente io non so leggere granché bene il francese, quindi che è poco carino leggere una cosa e poi leggere il numero in italiano, però va bene. Comunque questa strada qui è l'unica arteria ad attraversare il centro nord del Niger. La strada è un cuneo di asfalto sgualcito che si inoltra tra le sabbie del Sahara per quasi 700 km, toccando la città storica di Agadez, prima di piegare a nord fino all'insediamento minerario di Arlit, costruito attorno ad alcuni dei più grandi giacimenti di uranio al mondo, sfruttati da oltre 50 anni da società francesi e franco-nigerine, cui più di recente si sono aggiunte compagnie e capitali canadesi, cinesi, coreani e giapponesi. Allora, il presidente, che da lì a pochi giorni sarebbe stato sequestrato dai golpisti, era a Taoua per inaugurare il rinnovamento di una sezione di questa, insomma, strada nazionale, che i nigerini conoscono come la strada dell'uranio, aperta nel 1980, quando l'estrazione di Yellow Cake, un concentrato di polvere d'uranio semiprocessata, cresceva di anno in anno. La strada è presto diventata un simbolo della marginalizzazione del centro-nord del paese e più in generale dell'alleanza perversa tra elite nigerine e francesi, in nome di un beneficio limitato a pochissimi alti funzionari. I proventi dell'estrazione di uranio, destinato in gran parte ad alimentare le centrali nucleari civili francesi, dopo aver viaggiato attraverso Niger e Benin e quindi via mare fino alla Francia, rimangono infatti nelle tasche dei manager di Areva, colosso del nucleare controllato dallo Stato francese e trasformato nel 2018 in Orano Mining. di una complessa serie di ramificazioni societarie e di una complessa serie di ramificazioni societarie che legano la capitale Niamey a Parigi. La capitale Niamey, naturalmente la capitale del Niger, allo stesso modo facevano crescere la fortuna economica e politica di alcuni dirigenti nigerini come l'ex presidente Bahamadu Issoufou, ingegnere minerario e già alto grado della Société des Mines de l'Air, immagino insomma appunto la società delle miniere, insomma delle miniere in questo caso di uranio, corporation partecipata da Niger e Francia che gestisce insieme a Orano Mining una delle due miniere del dipartimento di Arlit. Proprio Issoufou, presidente tra il 2011 e il 2021 e pupillo delle cancellerie europee che contavano su di lui per mantenere relazioni privilegiate in ambito securitario e fermare le migrazioni verso la Libia, aveva aperto la strada a Mohamed Bazoum come suo successore alla presidenza della Repubblica, imponendogli ministri chiave come il figlio Sani, che prima di essere arrestato dai golpisti sedeva al dicastero del petrolio. Tra scarsa manutenzione, appalti finiti male e promesse mai realizzate, da alcuni decenni la strada dell'uranio si era ridotta per lunghi tratti a un susseguirsi di frammenti di laterite inghiottiti dalla sabbia, esponendo i viaggiatori a incidenti spesso mortali, in particolare durante le stagioni di piogge, delle piogge. L'uranio nigerino domina, ovviamente abbiamo saltato un pezzettino altrimenti finiamo, insomma, sarebbe un po' troppo lungo. L'uranio nigerino dominava, almeno fino alla settimana scorsa, l'import dell'Unione Europea, che ha prontamente dichiarato di avere riserve sufficienti nel breve periodo. Nel 2021 il 24% del totale di uranio importato nell'Unione Europea, secondo la Euratom Supply Agency, arrivava dal Niger. Negli ultimi 20 anni diversi governi nigerini hanno tentato di rinegoziare con i francesi le condizioni di estradizione e acquisto del minerale, riuscendo a diversificare in piccola parte i partner e a ottenere ancora miglioramenti accanto a promesse di investimento in un nuovo maxi giacimento, il cui avvio è stato rinviato al 2028. Proprio lo scorso maggio il governo nigerino aveva rinnovato fino al 2040 l'accordo con Orano Mining per lo sfruttamento del giacimento della Somer. La firmataria da parte nigerina, la ministra delle miniere, è tra i membri del governo arrestati dai militari del CNSP, la neonata struttura golpista guidata dal generale di brigata Tiani. Il futuro dell'uranio nigerino è dunque in balia di negoziati intensi, condotti sia dall'ex presidente Issoufou, sia dagli attori europei e africani. Troppo presto, a quanto si sa, per puntare a coinvolgimenti diretti dalla Russia. Per decine di migliaia di abitanti di Arlit, intanto, rimane un'altra partita aperta, quello dello smaltimento di scorie tossiche di una miniera chiusa nel 2021, per cui servono 150 milioni di euro.
Contando ogni conquista, ma Roma città aperta, sguardo acceso, sempre allerta, dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio, le stronzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore. Se...
Allora, passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, in chiusura di rassegna stampa, per iniziare poi la pagina degli approfondimenti di questa mattina. Si apre con il rogo di Ponte Mammolo, finestre chiuse nell'area del rogo, Ponte Mammolo, discarica abusiva distrutta dalle fiamme, appello alla prudenza di Gualtieri. L'incendio vicino a una baraccopoli, gli abitanti denunciamo da 20 anni, nessuno è intervenuto. Guardate, qua non si tratta di baraccopoli, cioè per chi conosce quell'area, quella era un'area dove come dire, veniva riversato la qualunque. Ora non si tratta dei tre case che le persone si sono costruite per non vivere all'addiaccio, no? Ma è tutto quello che era intorno a queste casette. Nell'area del rogo tenete le finestre chiuse, grazie Gualtieri per avercelo ricordato.
Se non ce lo diceva lui.
Se non lo diceva lui, non lo sentivamo respirando l'odore acre la mattina appena alzati, per chi abita da quelle parti. A lanciare l'appello il sindaco Roberto Gualtieri, dopo l'incendio della discarica abusiva di Ponte Mammolo dal 2019, inserita nell'elenco di quelle più pericolose, allarme di ossina e proteste dei residenti, sono 20 anni che denunciamo, ma nessuno ha mai preso preso provvedimenti. E poi ancora Latina, il dramma sulla spiaggia, si è tuffato tra le onde alte, lascia la moglie e due figli, l'elettricista eroe morto per salvare tre ragazze in mare. Francesco Gatto, 59 anni, è deceduto sulla spiaggia libera dell'Ido Latina, dove non ci sono bagnini. Poco dopo essere tornato a riva lo ha stroncato un malore, inutili tutti i tentativi dei sanitari di soccorrerlo, lascia la moglie e due figli, il ricordo dei colleghi di lavoro e di chi lo conosceva bene. Ancora sempre in taglio basso sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, deve pagare la TARI il bollettino a una persona deceduta da 15 anni. Una TARI che raggiunge un cittadino scomparso 15 anni fa può sembrare incredibile, ma a Roma purtroppo può capitare di tutto, con una burocrazia capitolina che evidentemente vive in un mondo a parte, impermeabile persino all'informatica, che ha trasformato le nostre esistenze rendendole più comode e più pratiche, ma sotto ponendole a un continuo controllo. Ma a Roma non è così, anche i morti regolarmente registrati nell'anagrafe capitolina come tali devono pagare la TARI. E poi ancora nell'ex clinica Case di Lusso, la protesta dei residenti al quartiere Trieste, vabbè, insomma. Residente del quartiere Trieste riuniti al comitato Villa Bianca, rivolta per la realizzazione di un mega complesso con 144 appartamenti e 26 negozi nel terreno di un'ex clinica nei pressi di via Nemorense. Ci abbiamo altre cronache di Roma?
Vediamo se ci abbiamo, mi sa di no, o meglio, non diciamo quelle, non quelle cartacee, diciamo quello che era interessante vedere era la insomma la questione appunto del San Camillo, no? Dove hanno appunto poi aperto questo primo, diciamo così, presidio di polizia, appunto inaugurato un posto di polizia aperto H24 sull'area del pronto soccorso. Il ministro Piantedosi: in 9 mesi i posti di polizia di ospedali aumentati del 50%. Il ministro Piantedosi, gliel'abbiamo detto 3 secondi fa, ma insomma veramente non ha senso questo, ha senso avere molti più lavoratori e lavoratrici con condizioni di lavoro corrette, adeguate, che non le portino e non li portino ad essere esasperati ed esasperate, come lo sono invece le persone che appunto sono pazienti e attendono, oppure banalmente devono affrontare insomma la cura della propria salute, quando riescono ad averne accesso, se devono anche affrontarla in tantissimi, cioè con grande fatica, sinceramente insomma non c'hanno tutte le ragioni, e quindi non si capisce bene come la polizia possa essere d'aiuto nel, che ne so, fare una flebo in più oppure fare un attacco in più. Insomma non credo che siano qualificati, per noi non sono qualificati per fare niente veramente, ma insomma di sicuro non, cioè un posto di polizia con 4 pizzardoni in più di certo non è minimamente risolutivo, però vabbè, figuriamoci. Io veramente, anche se nel senso noi sappiamo, no, dove viene questa roba, sappiamo leggere queste cose, però non credo nemmeno che le persone veramente, neanche troppo, insomma tra virgolette un po' immerse nel senso comune, ma come fanno a non capire, cioè boh, mi sembra veramente assurdo, cioè come fanno a non capire che la sicurezza non è quella e soprattutto non è la soluzione a questa roba qua. Comunque vabbè, diciamo che appunto Piantedosi è tutto contento. E niente, noi invece alle 11.03 insomma chiudiamo ufficialmente la rassegna stampa di oggi 5 agosto, e tra poco cominciamo insomma la nostra lunga serie di corrispondenze, quindi a tra pochissimo.